Buon pomeriggio e bentornati qui su Radio Incontri con il programma Quei Bravi Ragazzi. E possiamo dire che oggi è anche una bellissima giornata, nonostante siano le 5, c'è anche un bellissimo sole qui a Cortona. Ma ora passiamo subito a presentare il nostro mitico staff, partendo da accanto a me, Francesco Cipolli, il nostro mitico DJ.
Eccomi, buonasera.
Buonasera Francesco, come va?
Ma tutto a posto, dai, non ci lamentiamo.
Meglio, meglio. Mentre qui davanti a me abbiamo Riccardo, che mi pare molto pensieroso, come mai?
No, niente di che. Comunque, buonasera. E ero un po' pensieroso più che altro sulla scuola.
E Tommaso, che cosa mi sta dicendo?
Niente, niente. Prego, Deborah, con il tuo programma.
Va bene, e allora andiamo a presentare appunto Tommaso.
Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio. Debra, avevo detto il tuo programma, devo sottolineare che è il nostro programma.
Giusto.
Il nostro programma. E sì, anch'io sono ritornato dopo 2 settimane. Eravamo andati tutti in gita a Torino, la Mole Antonelliana, consiglio di visitarla.
Bellissima, un panorama fantastico,
fantastico.
Personalmente. E inoltre vorrei ricordare, aspetta Tommaso con calma, innanzitutto
prego,
i contatti.
Allora ricordiamo i contatti: www.radioincontri.org per chi non ha ascoltato le nostre puntate o vuole semplicemente riascoltarle, oppure abbiamo la nostra pagina Facebook Quei Bravi Ragazzi On Air, dove ci potrete suggerire tutte le canzoni. Riccardo, confermi?
Confermo.
Ed infine, di cosa ci parlerete oggi?
Allora, io parlerò, ovviamente sappiamo che in questi giorni c'è stato il magnifico evento di Suor Cristina The Voice, quindi farò una breve analisi di questo fenomeno abbastanza virale. E poi parlerò anche di Coca-Cola e Mentos. Perché reagiscono Coca-Cola e Mentos? Non se l'è chiesto mai nessuno?
Io no.
Io no.
Mentre,
cioè, tu no.
Io no. Mentre te, Riccardo?
Io ho la prima casa stampata in 3D. Poi, secondo uno studio di Oxford, i giochi, diciamo, più frustanti, provocano aggressività nei giocatori, e anche una batteria che si ricarica in 30 secondi e molto altro ancora.
Molto curiosa questa cosa. Ed infine chiacchiererà anche il nostro DJ attraverso un'opera di beneficenza. Ma ora mandiamo il nostro prossimo brano con Emma, Trattengo il fiato.
Questo mare di parole, quanto basta per non pensare? Non sei invitato a questo prossimo mio errore, quanto costa ricominciare? Mi sento già in un'altra vita, so bene cosa intendi. La differenza è netta tra il tuo vivere e i miei sensi. Il tuo vivere e i miei sensi. In mezzo a quelle cose che ogni giorno nella vita mi deludono, c'è spazio sufficiente anche per quelle che sapevi dare tu. Tanto grande la tua strada, mi son fatta il cuore piccolo, ma persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via. Trattengo il fiato apposta per non far rumore, quanto sembrarti una svolta, ma l'hai chiusa ogni volta. E sfidando tutti i preconcetti, ho avuto i miei consensi, ma sono ormai troppo distanti. Il tuo vivere e i miei sensi, il tuo vivere e i miei sensi. In mezzo a quelle cose che ogni giorno nella vita mi deludono, c'è spazio sufficiente anche per quelle che sapevi dare tu, per fare tanto grande la tua strada, mi son fatta il cuore piccolo. fammelo e vai via. E avrò perso pure l'occasione di vivere ogni giorno insieme. Ma dietro tanta indifferenza entra luce in questa stanza e so che mi vuoi bene. Rifammelo e vai via.
Rieccoci qua, qui con noi. Dopo una partenza un po' lenta, iniziamo subito a disporre delle notizie, diciamo, molto curiose e vivaci. Partiamo da te, Riccardo. Oggi di cosa mi parli?
Della prima casa stampata in 3D.
Oh, che cosa interessante.
Allora, è affacciata sull'acqua, a pochi minuti a piedi dalla stazione centrale di Amsterdam, tra un palazzo di vetro e un piccolo parco. Sta nascendo la prima casa stampante in 3D, la prima casa stampata in 3D al mondo. Un'abitazione che nel look si rifà ai classici palazzi affacciati sui canali della metropoli olandese, stretta e alta, col tetto spiovente e tante finestre per avere più luce possibile. Avrà 13 stanze che verranno costruite pezzo dopo pezzo, grazie a un'enorme stampante 3D assemblata direttamente nel cantiere. L'idea è di uno studio di architettura olandese che viene chiamato DUS. La stampa 3D è il futuro e senza dubbio la rivoluzione sociale più importante che avverrà nei prossimi anni. Presto potremo stamparci oggetti di ogni tipo, a casa, senza fatica e con enorme risparmio energetico ed economico. Martina De Witt, una delle fondatrici della compagnia, racconta così l'idea della casa 3D a Repubblica.it. Nel nostro ufficio già usiamo stampanti 3D per plastici e modelli dei nostri progetti.
La stampante quindi è simile a quella che abbiamo visto ad esempio a Torino, al Fab Lab, che riesce a creare oggetti in tridimensionali.
Sì, soltanto che è credo molto più grande logicamente per costruire una casa.
È enorme.
Sì.
Va bene, grazie Riccardo. Mentre ora passiamo a te, Tommaso. E so che mi parli di Suor Cristina e il suo successo, vero?
Ecco, come ho annunciato precedentemente, farò una breve analisi un po' banale, un po' scontata, di Suor Cristina e il suo successo a The Voice. Ormai lo sappiamo, un grandissimo successo, però tutti si sono resi conto che il suo successo, cioè, da che cosa dipende, non dalla sua voce, ma più che altro dall'abito.
Insomma, sì, quindi l'abito fa il monaco.
Ecco, anche vero. E quindi appunto sì, gli autori di The Voice hanno voluto rompere un po' gli schemi su The Voice, perché appunto Suor Cristina, il fenomeno di Suor Cristina è stato un fenomeno abbastanza virale, ha rotto gli schemi e quindi ha intrattenuto, diciamo, gran parte del pubblico, anche su YouTube oltre 35 milioni di visualizzazioni, mi sembra.
Abbastanza tanti, insomma.
Sì, e inoltre ha fatto schizzare lo share di oltre 3 punti, per precisione 3,7 punti.
Scusa la mia ignoranza, che cos'è lo share?
Lo share è, diciamo, è quella condivisione, dice il nostro DJ, che ovviamente ci parlerà anche lui al microfono.
Eccomi, sì, dicevo, lo share è la condivisione nei vari siti, per esempio Facebook, eccetera.
Appunto, anche su YouTube, appunto, come ho detto prima, un gran numero di visualizzazioni, quindi anche dal punto di vista di marketing, gli autori di The Voice, come sostengono molte persone, ha avuto un gran successo, un grande slancio.
Va bene, e niente, volete aggiungere qualcos'altro riguardante anche tipo la stampante, la nostra gita appunto a proposito della stampante, Riccardo?
Sì, che è stata prima cosa una bella gita e con molte cose molto interessanti, soprattutto quando siamo andati appunto a vedere la stampante 3D, che l'abbiamo anche vista all'opera, e è stata una bella esperienza.
Ma soprattutto andate a vedere il Juventus Stadium, signori, grandissimo stadio di Torino.
Sì, sì, va bene. Comunque, ora partiamo con la prossima canzone, molto più pimpante, spero, di James Blunt con Heart to Heart.
There are times when I don't know where I stand. Whoa, sometimes you make
to heart. Shed no tears.
Whoa, sometimes
your mind's so far away, but your body is right here.
Whoa, sometimes
there are times when I just walked out your door.
Whoa, sometimes
and thought I'd never get to see you anymore.
Whoa, whoa,
it's okay. You fall.
E dopo questa canzone di James Blunt molto bella, passiamo ad argomenti, diciamo, vietati e argomenti che creano violenza, giusto?
Giustissimo, Deborah. Più che altro parliamo degli artisti di strada, perché sappiamo che vi è una nuova regola, un nuovo regolamento, che gli artisti di strada sono vietati nelle piazze principali. E appunto nuove regole e orari in arrivo per cantanti, cioccolieri e mangiafuoco nella capitale, cioè quindi a Roma.
Sì.
Quindi brutte notizie per i cartomanti, gli adepti dell'esoterismo.
Dell'esoterismo?
Dell'esoterismo.
Va bene.
L'esoterismo è cioè destinato a essere conosciuto solo... solo da una stretta cerca di iniziati. No, niente, Deborah, fai una faccia assurda.
Sì,
andiamo
perché
avanti.
Non so cosa sono, vabbè.
E quindi sì, sono eliminati appunto gli artisti di strada e saranno considerati come vere e proprie attività commerciali.
Mm.
Quindi dovranno pagare l'occupazione di suolo pubblico. Questa è una notizia un po'...
tutte le cose.
Notizia un po' che mi fa dispiacere, perché comunque gli artisti di strada dovrebbero essere persone che lavorano come tutti gli altri, e se tu gli neghi il posto in una piazza non è una cosa molto positiva, secondo me. È il suolo pubblico, certo, comunque alla fine non danno noia, perché per esempio a Barcellona nella Rambla troviamo assai artisti di strada che si esibiscono, ogni 5 metri ce n'è uno. E quindi per esempio anche se vai in un posto che non vi sono monumenti interessanti, comunque ci sono gli artisti di strada che ti fanno passare una giornata intera con il divertimento. Anche quindi, da questo punto di vista potrebbe essere interessante per il turismo.
Quindi è una cosa anche molto utile, diciamo, questi artisti di strada, in fondo, infine.
È una cosa molto utile, ma poi comunque gli artisti di strada possono esibirsi per poi trovare un lavoro migliore in futuro. Quindi, diciamo, è un allenamento per il loro futuro.
Certo, certo. Va bene, grazie Tommaso.
Figurati.
Mentre te, Riccardo, ho visto che mi parlerai di giochi che creano violenza.
Sì, allora, non
no.
esce... Perché no?
No, perché Riccardo ovviamente è un violento. No, scherzo,
no.
Riccardo, prego.
Allora, non è certo il primo studio del genere, visto che gli istituti di ricerca continuano a analizzare gli effetti di videogiochi su chi ne fa un uso eccessivo. Ma questa volta il nuovo studio, perfezionato dall'Oxford Internet Institute e dell'Università di Rochester, non punta il dito tanto sui contenuti violenti, ma quanto sul gameplay lento e pieno di sfide. Secondo lo studio, infatti, i giocatori che hanno avuto più difficoltà a conseguire risultati all'interno del videogioco si sono mostrati più aggressivi. Lo studio non vuole dire che i contenuti non incidano, ma che l'aggressività deriva deriva dal sentirsi fuori controllo e che incompetenti durante il gameplay, ha detto Richard Ryan, professore di università di Rochester e coautore dello studio alla BBC.
E a te mai è capitato di andare fuori di zucca quando giochi a un giochino alla Play o alla Xbox?
Molte volte.
Ecco, se anche voi, cari ascoltatori, vi è mai capitato di andare fuori di testa, se avete giocato a un gioco violento, scrivetecelo nella nostra pagina Facebook, in privato, come vi pare.
Che è molto importante.
Che a noi ci fa piacere.
Giusto, per farci anche molta pubblicità.
Così metteremo in pratica anche noi
le cose. Ovviamente. Va bene, comunque grazie Riccardo. E ora passiamo ad un altro brano di Francesco Renga, intitolato Venendo Adesso.
Vivendo adesso, Deborah.
Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere le cose. Eccone una che non sai, e col mio modo di parlarti d'amore. A te che cerchi di capire e che provi a respirare aria nuova, e non sai bene dove sei, e non ti importa anche se in fondo lo sai che ti manca qualcosa. Amami ora come mai, tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, due di noi in questa stanza d'albergo a dirci che stiamo solo vivendo adesso. Un'altra immagine di te, un nuovo modo di pensare le cose. Tra quelle che non sai, anche il mio modo di parlarti d'amore, d'amore. A te che temi la sconfitta, ma che cerchi di salvare quel che resta, quel che resta. E sai che non ti volterai, che non ti nasconderai sempre tu all'ennesima scusa, la stessa. Amami ora come mai, tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, tu ed io soltanto, il fuoco e le fiamme a dire che stiamo solo facendo. Tu fossi già sicura che stiamo solo vivendo adesso, che stiamo solo vivendo adesso, che stiamo solo vivendo adesso, che stiamo solo tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, tu ed io soltanto, il fuoco e le fiamme a dire che stiamo solo facendo sesso.
Abbiamo appena ascoltato un brano di Francesco Renga, il mitico Francesco Renga, che penso tutti conosciate, giusto?
ma non amiamo.
Giusto.
Riccardo, pensa per te, perché a me non dispiace le canzoni di Francesco Renga, che contengono dei sentimenti che potrebbero far innamorare chiunque.
Le ragazze.
Vabbè, ma io sono un ragazzo, quindi.
Vabbè, ma che c'entra per far innamorare le ragazze?
Io ho detto chiunque, vabbè.
Va bene, comunque passiamo al prossimo argomento e partiamo con te, Riccardo.
Sì, allora, una startup israeliana ha annunciato di star lavorando alla messa a punto di una batteria ultra performante in grado di ricaricare uno smartphone nel tempo record di 30 secondi. L'amministratore delegato della Stordat di Tel Aviv ha spiegato che il prototipo, sinora realizzato, utilizza dei componenti naturali capaci di aumentare notevolmente la potenza degli elettrodi contenuti nelle batterie di telefoni mobili. Si tratta di nanoparticelle biologiche, i peddidi, in grado di modificare le reazioni chimiche degli elettrodi e produrre un'energia supplementare. La batteria è stata per il momento sperimentata su dei modelli Galaxy della Samsung, ma a breve dovrebbe essere resa compatibile con tutti i modelli di smartphone presenti sul mercato.
Ecco, quindi sarebbe una cosa molto utile, perché visto che a noi ci si scarica il telefono ogni 5 ore, a momenti.
Sì, soprattutto in questi nuovi telefoni che stanno facendo adesso, si scaricano molto velocemente, quindi una batteria che si ricarica in 30 secondi, insomma, è molto conveniente.
E da quanto ho potuto ascoltare, è anche una cosa molto chimica.
Sì, no, vabbè, rispetto a molte altre è fatta anche con dei componenti naturali, quindi è un po' anche più biologica, ecco.
Quindi giustificato, cioè.
Rispetto, sì, all'ambiente.
Sì.
No, io sapevo che anche per caricare cellulari, tablet, molti usano, ho visto anche il video, la batteria che la infilano dentro una mela. O limone, succo di limone, insomma.
Ah, perché lo ricarica il limone?
Io l'ho visto.
Io no.
Photoshop.
Sì, anche, io penso proprio di sì. Yeah. Sbaglio, Riccardo, te che sei tecnologico?
Sì, sinceramente non saprei.
Va bene.
Va bene. Grazie Riccardo, sempre grazie Riccardo.
Prego.
Ora passiamo a te, Tommaso, e parliamo di una cosa, diciamo, un po' più seria, riguardante quest'opera di beneficenza che ha fatto Ronaldo,
Nadal, Tomba e Shevchenko. Shevchenko.
Sheva.
È uguale. Beh, sì, appunto, hanno fatto questo match di beneficenza. Si tratta di un Poker Festival 2013 tra il tennista Rafael Nadal, attuale numero uno del tennis mondiale, l'ex calciatore Ronaldo, non Cristiano Ronaldo, ma Ronaldo, l'ex calciatore Andriy Shevchenko, vincitore di un pallone d'oro, Alberto Tomba, ovviamente si sa, è il mito dello sci internazionale con 5 medaglie olimpiche.
Io non lo sapevo.
Va bene Riccardo, grazie. E Fatima Moreira de Melo, cioè la vincitrice di 3 medaglie olimpiche con l'hockey su Prato. L'hockey su Prato. E poi c'era anche Daniel Negreanu, attuale numero uno del poker mondiale ed anche uno dei più grandi professionisti di sempre. Quindi c'è stato questo match di poker nel 2013. E volete sapere il vincitore? Ve lo diremo nella prossima puntata.
No, ora me lo dici.
Va bene, allora lo scontro finale è stato quindi tra Fatima Moreira, appunto vincitrice dell'hockey su Prato.
Quindi una donna.
E appunto De Melo. E no, aspetta, scusa, ho sbagliato, signori, scusate. E Rafa Nadal, sì.
Uomo.
Sì. Uomo. Nadal, il tennista, uno dei migliori tennisti attualmente. E chi è che ha vinto, Deborah?
La donna.
Ha vinto Nadal.
La donna.
Quindi l'uomo.
L'uomo.
Come l'uomo?
Il tennista ha vinto questo, vabbè, match di beneficenza. Complimenti a tutti. Strano che non ha vinto Daniel Negreanu, cioè attuale numero uno del poker.
Vabbè, comunque non importa chi ha vinto, basta che questa cosa sia stata fatta per beneficenza, quindi è molto più importante
per beneficenza,
rispetto,
certo,
vincitore. Va bene, grazie un'altra volta Tommaso.
Prego.
E anche un'altra volta Riccardo per la tua notizia.
Prego.
E ora passiamo al prossimo brano, che è degli As Animals. Va bene Francesco, posso andare?
Prego.
È un po' molto, come si dice, di fantasmi, intitolato I See Ghost.
È fantasmoso.
I never see your crazy face, smiling, laughing, screaming my name like that. Suddenly your eyes
disappear in the night. I run as fast as I can. It's strange, it's strange, it's strange. Where is the love that you had? Instead, 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 as if it was missing from your heart. It's more than I can bear. It can't be real. Too strange for me.
Dalle 17 ascoltate Quei Bravi Ragazzi in onda su Radio Incontri.
Quei Bravi Ragazzi,
la musica
prima di tutto.
Ed eccoci qui dopo la nostra canzone e il nostro jingle, sempre qui su Radio Incontri sulle frequenze 88.4 92.8. Bene, e ora abbiamo il momento tanto atteso da me, logicamente, con le ricette.
Sì, che dirò io e
vai,
Tommaso.
Vai,
allora,
ci entro io, ragazzi.
Tu c'entri, c'entri. Allora, oggi cuciniamo i versini alla birra. Allora, i cubotti dolci al cioccolato e birra sono degli irresistibili dolcetti preparati con birra rossa Moretti e cioccolato in polvere amaro. Un abbinamento che crea delle deliziose tortine finger food, adatte per arricchire un buffet oppure da gustare per merenda insieme con una tazza di tè caldo. La birra rossa a doppio malto, dal colore ambrato e dall'aroma caramellato, si abbina perfettamente con il cacao amaro, rendendo questo dessert molto aromatico e profumato. Allora, gli ingredienti: farina 00 225 grammi, burro 225 grammi, cacao in polvere amaro 100 grammi, poi zucchero di canna 350 grammi, uova medie 4, pinoli 100 grammi, birra Moretti la rossa 400 ml, lievito chimico in polvere 16 grammi, una bustina. Per guarnire pinoli quanto basta. Allora, la preparazione. Per preparare i cubotti dolci al cioccolato e birra, cominciate setacciando in una ciotola la farina, insieme al lievito e cacao amaro. Poi mettete in una planetaria munita di frusta, in alternativa potete utilizzare anche uno sbattitore elettrico. Il burro ammorbidito a temperatura ambiente e aggiungete lo zucchero di canna. Azionate la planetaria e lavorerete il tutto fino a ottenere un composto cremoso. Unite le uova una alla volta, sempre con la planetaria in azione, facendo attenzione ad aggiungere l'uovo successivo solo quando il precedente sarà stato completamente assorbito nell'impasto.
Quando tutte le uova saranno state assorbite, aggiungete un cucchiaio alla volta le polveri setacciate fino ad ottenere un impasto omogeneo e cremoso. Versate a filo la birra Moretti La Rossa, sempre con la planetaria in azione. Infine aggiungete i pinoli e lavorate per un altro paio di minuti l'impasto. Imburrate e foderate con carta forno una teglia rettangolare della dimensione 31x23 cm e versate all'interno l'impasto della torta in modo omogeneo. Infornate in forno statico già caldo a 180 gradi per un'ora e 10 minuti. Quindi sfornate la torta e lasciatela raffreddare. Quando la torta sarà completamente fredda, sformatela, capovolgetela su un tagliere. Capito Riccardo? Capovolgerla su un tagliere.
Io la farei cascare in terra.
Non capisco il motivo. E successivamente tagliatela in strisce di 5 cm di spessore e riducete ogni striscia in piccoli quadrati per ricavare dei cubetti di 5x5 cm. Quindi sistemate su un cubotto dolce al cioccolato e birra qualche pinolo e servite.
Che cosa deliziosa che deve venire fuori.
Radio Incontri, la ricetta che fa per te.
Bravissimo. Che grazie. Frase da poeta, ragazzi.
Bene ragazzi, quindi consiglio a tutti di assaggiare questo splendido dolce suggerita sempre dalla Deborah.
Logicamente.
Grazie Deborah.
Prego, che ti devo dire? Da tu.
Grazie a chi ci ha fornito questa stupenda ricetta che, ricordo, potrete sentire nel nostro sito, anzi risentire nel nostro sito www.radioincontri.org.
Va bene, e ora passiamo con il fatto che io me lo posso permettere, Tommaso se lo può permettere, Riccardo se lo può permettere, mentre Caparezza dice che non se lo può permettere.
Come medico non posso farmi un tatu sulla faccia, non me lo posso permettere. Come donna ho peli sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te ma ho la faccia da rettile, non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.
nuovo qui con quei bravi ragazzi e ora passiamo, facciamo subito all'argomento della Coca-Cola, che ci parlerà sia Tommaso che Riccardo, però partiamo da te Riccardo.
Ok, allora, dopo 125 anni è stata svelata la ricetta della Coca-Cola. Gli ingredienti della Coca-Cola, creata dal farmacista John Pemberton nel 1886, sono sempre stati un mistero. L'edizione dell'8 febbraio 1979 dell'Atlanta Journal Constitution presenta una foto di una persona che tiene aperto un libro con una ricetta, che sarebbe la riproduzione esatta di quella di Pemberton. La ricetta conterebbe le quantità esatte di tutti i differenti liquidi necessari per l'ingrediente segreto della Coca-Cola, il Merchandise 7X. Pur costituendo solo l'1% della formula totale della bevanda, il Merchandise 7X è considerato infatti la sostanza che fornisce alla Coca-Cola il suo sapore unico. La ricetta ufficiale sarebbe sorvegliata 24 ore al giorno in una cripta di Atlanta in Georgia. Allora, la ricetta segreta è: fluido estratto da 3 drammi di Coca-Cola dei farmacisti americani, 3 once di acido citrico, 1 oncia di caffeina, 30 g di zucchero, 2,5 galloni di acqua, 2 pinte e 1/4 di succo di lime, 1 oncia di vaniglia, 1,5 once di caramello come colorante aromi 7X, 8 once di alcol, 20 gocce di olio d'arancia, 30 gocce di olio di limone, 10 gocce di olio di noce moscata, 5 gocce di coriandolo, 10 gocce di neroli e 10 gocce di cannella.
Oltre a essere antica un po' la Coca-Cola, anche i termini della ricetta sono molto indietro.
Sì, è molto anche un po' strani, cioè io non so minimamente a cosa si riferiscono, tipo ad esempio le once.
No, più che altro quello che mi faceva riflettere era che cos'è il dramma. Cioè,
ma non saprei.
Dramma è un'unità di misura, è il peso, è per...
Allora usavano delle unità di misura diverse comunque dalle nostre. Comunque anche per fare la Coca-Cola non so come sia venuto in mente di usare tutti questi ingredienti, cioè mischiarli tutti insieme, cioè io non l'avrei mai immaginato tutti questi ingredienti.
L'ingegno umano fa cose sorprendenti, Riccardo.
No, più che altro noi quando beviamo la Coca-Cola sentiamo soltanto un leggero gonfiore allo stomaco e niente più. Invece ci sono tutti questi ingredienti dentro.
Ma la Coca-Cola sinceramente è un pochino visto carcerogena, quindi
scoppi,
muori.
Io mi vorrei ricollegare al fatto della Coca-Cola, Riccardo. Volevi fare un altro commento?
No, vai.
Va bene. Sì, mi volevo ricollegare al fatto della Coca-Cola, perché molti si chiederanno, no? Avranno provato a fare l'esperimento della Coca-Cola e Mentos,
sì,
che esplode.
Sì.
Quindi perché Coca-Cola e Mentos reagiscono?
Non lo so.
Te lo dico.
Grazie.
Quindi il motivo di questa reazione non è da ricercarsi nella chimica, ma è più una cosa fisica. Quindi nel 2006 la trasmissione americana Mythbusters ha cercato di trovare una soluzione a questa dinamica, evidenziando come il fenomeno fisico che potrebbe spiegare l'eruzione della Mentos è quello della nucleazione, un fenomeno molto conosciuto dai meteorologi in atmosfera, perché è alla base della formazione delle nuvole.
Sì.
Infatti lisciando una Mentos il fenomeno non avviene più, e quindi è sfatato il mito che si riferisce a una reazione fisica e non chimica.
No, aspetta, quindi in che senso lisciando una Mentos?
Lisciando una Mentos nel senso togliere la base.
Ah, la parte sopra?
La parte sopra, la parte esterna, la glassa praticamente. E la Mentos ha 3 caratteristiche fondamentali che rendono l'unione caramella Coca-Cola esplosiva. La prima è l'alta rugosità della Mentos, infatti presenta varie fossette, granuli, impurità. La seconda è che la Mentos è molto densa e quindi affonda molto facilmente all'interno della bottiglia, quindi affonda in basso. E la terza è di avere come ingrediente la gomma arabica, che interagisce con l'aspartame della Coca-Cola.
L'aspartame
della Coca-Cola. E quindi quando?
Dai, continua Tommaso.
Quando noi apriamo la Coca-Cola, sì, esce quel liquido, escono le bollicine,
schiuma.
Sì. Quindi si formeranno delle bollicine e questo processo è abbastanza lento perché abbiamo una diffusione e le imperfezioni della bottiglia nelle quali si formano le bollicine sono poche.
Ecco, quindi ora andate a casa, provate quella Mentos per vedere se è vero che vengono tutti fuori queste cose.
Sì, appunto, quindi come ho detto, se apri normalmente una bottiglia di Coca-Cola esce un normale liquido e un po' di bollicine. Però se noi inseriamo la Mentos, essendo questa molto rugosa e caratterizzata da moltissimi siti di nucleazione, questo processo sarà molto più veloce e si formeranno così migliaia di bollicine.
Ed ora andiamo con la prossima canzone delle Icona Pop con All Night. Questa canzone molto ritmata suggerita da Francesco, passiamo a una nuova rubrica, quella dei modi di dire, sempre ideata da Tommaso.
Certo.
Ovvia. Partiamo con Riccardo, che ha il modo di dire di...
Kamikaze. Allora, in giapponese vento divino. Così erano chiamati i piloti suicidi giapponesi che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si uccidevano lanciandosi col loro aereo carico di esplosivo contro gli obiettivi, che erano soprattutto le navi americane. Inoltre, nello sport è un kamikaze, per esempio, il portiere che si getta valanga sui piedi degli attaccanti avversari per acchiappare il pallone ed evitare la segnatura.
Ovvia. Mentre io ho legarsela al dito, metaforicamente, serbare rancore per un'offesa subita, ripromettendosi di vendicarla. Dall'usanza antichissima, già menzionata nella Bibbia, e sostituita dal classico nodo al fazzoletto, di legarsi un filo alla mano o a un dito per rammendarsi di fare una cosa. Infine c'è Tommaso.
L'abito non fa il monaco, ricollegandosi a Suor Cristina, e come hai detto tu prima, hai sottolineato
il
proverbio, sì. E appunto proviene dal latino, il cappuccio non fa il monaco. ok?
Sì, sì.
Okay? Quindi il proverbio è dal significato intuitivo, cioè ingiunzione delle apparenze che spesso ingannano. Non sono le parole né gli atteggiamenti esteriori di una persona ciò che conta per conoscerla davvero.
Va bene. Sei sicuro? Ti sto vedendo insicuro.
No, no, sono sicurissimo. L'abito non fa il monaco. Le apparenze ingannano, signori.
Sempre, ingannano sempre le apparenze.
Va bene.
Va bene. Ok, e ora passiamo alla prossima canzone di Empire of Sun con Alive.
Incontri, l'onda che apre la tua mente.
www.radioincontri.org.
Sempre qui su Radio Incontri, di nuovo con quei bravi ragazzi, e ricordiamo di nuovo le frequenze 88.4 92.8, inoltre di visitare sempre la nostra pagina Facebook Quei bravi ragazzi on air. Purtroppo ragazzi, vi devo informare che questa è stata la nostra penultima canzone, quindi sta a significare che è arrivato il momento dei saluti. Riccardo.
Buonasera a tutti, saluto tutti i nostri ascoltatori e di nuovo buonasera.
Tommaso.
Buonasera a tutti, io sono Riccardo.
Non è la mia imitazione.
Non è la tua imitazione, io saluto tutti i nostri carissimi ascoltatori che ci sostengono, ci supportano, sì, più o meno. E saluto in particolare tutta la mia famiglia e noi ci vediamo giovedì prossimo alle ore 17 in questa radio, ragazzi. Radio Incontri, frequenze 88.4 e 92.8, yeah!
E Francesco.
Arrivederci, alla prossima puntata.
Spero ragazzi che ci ascolterete in numerosi. Ed ora passiamo con l'ultimo brano di Dirty Cups and a Million Plan con Money on My Mind.
It's a Momento House.
Nothing to lose, no. Do what I'm about, yeah, yeah.